Uiuiuiui.
Ecco.
Ogni volta che c'è questa base io mi cresce la barba in levare. Dunque, noi parliamo di un disco in realtà uscito un po' di tempo fa, ma che è un disco interessante, e direi di collegarci subito con il nostro ospite telefonico, Marti. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, saluti da Berlino.
Ciao. Saluti da Berlino.
Ciao.
Com'è a Berlino? La situazione?
Ma la situazione è buona, non c'è bellissimo tempo oggi, però si sta bene, è viva, è sempre viva.
Mi è già scattata l'invidia,
Già scattata l'invidia.
Vorrei essere a Berlino anch'io in questo momento.
Devi sapere che Laura, la co-conduttrice dei Giorni Pari, a volte rosica come un picchio. Però tu non te ne curar di loro, ma guarda e passa, come diceva Jovanotti. Allora,
sono poeta, certo.
Esatto. Dunque, Better Mistakes, già dal sottotitolo rivela una delle caratteristiche principali della musica di questo trio. Non so quanto tu vuoi rivelare della tua vera identità e raccontarci della band, però insomma la musica ha degli echi cinematografici molto forti, e infatti il sottotitolo di Better Mistakes è An 11 Song Cinematic Affair. Detto questo, presenta il disco, presenta te stesso e anche magari le persone che ci suonano dentro.
Certo. Allora, vabbè, io mi chiamo Andrea Bruschi e Marti è un collettivo di tre persone, di cui fanno parte Claudia Natilli al contrabbasso e Simone Maggi, che è il polistrumentista, il mio braccio destro, quello che mette in scena le idee che possono passare per la mia testa. E a questo, diciamo, trio, specialmente su questo album, hanno collaborato musicisti straordinari. E addirittura abbiamo realizzato un nostro sogno, che era avere l'orchestra a nostra disposizione, un'orchestra di Amsterdam. Il disco è stato registrato tutto in questo studio famosissimo e bellissimo, che sono gli studi Whistler da Amsterdam, e abbiamo avuto l'opportunità molto rara di fare un disco vecchia maniera, cioè andare in studio e lavorare, diciamo, in un modo classico, e quindi per noi è una soddisfazione enorme. E questo grazie alla nostra etichetta, la FOD Records, che è un'etichetta canadese. Il percorso dei Marti è un po' strano, o comunque già dal fatto che ti sto parlando da Berlino si capisce che dall'Italia poi ci siamo mossi, ed è la nostra intenzione muoversi in territori inesplorati spesso per la musica italiana, cioè l'estero. E così è stato, insomma, non possiamo che non essere contenti di questa cosa.
Io torno un attimo al discorso delle collaborazioni. Voi avete avuto anche un batterista d'eccezione per questo disco.
Beh sì. Guarda, quella è la cosa forse più bella del disco, che abbiamo avuto l'opportunità di avere per le registrazioni Clive Dimmer, che è il batterista dei Portishead, e adesso addirittura anche sta collaborando con Radiohead. Quindi puoi immaginare cosa significa, insomma, lavorare con musicisti di questo tipo, con creativi di questo tipo.
Come siete entrati in contatto con lui?
Ma la cosa è nata molto spontaneamente, nel senso che il produttore del disco, Bob Rose, che è un produttore americano classico molto importante, sentendo le canzoni dei Marti del primo disco, che tra l'altro avevamo fatto già con un altro grande artista e produttore, che è Paolo Benvenu, disse: ma secondo me per questo disco, visto che vogliamo utilizzare l'orchestra, vogliamo fare delle cose importanti, ci vuole una base ritmica d'eccellenza. E così contattò Clive e gli abbiamo mandato i demo, e lui disse: no, mi interessa questo progetto. Comunque alla fine per i musicisti stranieri sentire gruppi italiani che fanno musica particolare è una cosa abbastanza strana, quindi c'è curiosità, anzi invito tutti a credere nella possibilità di coinvolgere persone di livello nei propri lavori, perché è possibile. E questo è un esempio.
È vero, anche recentemente un'altra band ci aveva parlato di collaborazioni con gente legata al giro desertico dei Queens of the Stone Age e compagnia bella. Okay. Effettivamente, insomma, si può fare, come diceva Gene Wilder in Frankenstein Junior. E Io sono abbastanza curioso anche di capire come si sviluppa il suono di Marti, perché si tratta di qualcosa di abbastanza atipico e non soltanto in Italia, nel senso che a me sono venute in mente anche delle cose particolari come le colonne sonore di Badalamenti, quel gusto un po'... mi fa venire in mente i teatri con le poltrone di velluto, sai, queste cose un po'... Un po'...
Dopo questa affermazione ti sposerei subito, ti chiederei la tua mano, guarda.
Sono impegnato con David Lynch, mi dispiace, ma...
Ah, okay.
No, racconta, a parte gli scherzi, raccontaci un po' come si è sviluppato questo tipo di suono, che, ripeto, tu parlavi di un'anomalia italiana, ma secondo me non è soltanto italiana.
Ma, tanto grazie, poi, appunto, il nome che hai citato, ma... tutta questa musica, queste composizioni che possiamo dire che sono sempre all'interno della canzone ma fanno parte di un'atmosfera particolare, molto evocative, molto aperte a come appunto i film di cui poi fanno le colonne sonore, di cui sono la colonna sonora, quindi aperte a vari messaggi e a varie interpretazioni. E quindi il mio amore per questo tipo di musica è manifesto, e anzi, spesso mi sembra un miracolo che riesca anch'io a muovermi in questi campi, no? Perché poi un conto è ti piace un certo tipo di musica, poi farla, insomma, è difficile, però sono contento e tutto ciò che comunque è anche pop sinfonico, quindi i Tindersticks, che sono un mio gruppo di riferimento, ma ovviamente tutte le cose che ha fatto Bowie, anche i Lamb Chop, che magari uno non lo direbbe, però sono un gruppo per me importantissimo, e poi tutte le colonne sonore, la musica orchestrata, certo è un po' fuori moda, no? Fare una cosa così, però è meglio, anche perché avendo io un'altra professione che è quella dell'attore, no? Dove magari mi devo adattare a progetti che magari non mi rappresentano più di tanto, allora il mio progetto musicale non deve fare compromessi, deve parlare di quello che sono io e delle atmosfere, dei suoni che mi piacciono, e quindi questo è un po' il mio percorso, è il percorso di tutta la band che poi mi segue in questi deliri cinematografici, diciamo, cinematici, ecco.
A proposito di questo, ecco, io avevo una curiosità portando la questione sul piano cinematografico, che magari è anche una risposta conseguenziale. Qual è il genere di film, quali sono i film, se vuoi dire anche qualche nome, di cui questo disco potrebbe essere la colonna sonora, o di cui la tua musica potrebbe essere la colonna sonora?
Troppo onore, ti ringrazio per questa domanda, ma sicuramente i film che prediligo sono i film noir, ad esempio. Le canzoni sono state scritte sotto l'influenza anche di grandi cineasti, per esempio mi sono fatto tutta la filmografia di Fassbinder prima, mentre scrivevo queste canzoni, ma ovviamente parliamo di colossi, no? Di, come si può dire, di stelle irraggiungibili, e poi tutto il film noir degli anni 30, 40, anche un altro mio grande amore è Jean-Pierre Melville, regista da cui ho usato, diciamo, come un suo film come riferimento per un mio video, September in the Rain, che era Jeff Costello Faccia d'Angelo con Alain Delon, meglio conosciuto come il Samurai, e poi appunto tutti i grandi registi che lavorano con l'onirico, da Hitchcock a David Lynch. Quello è il mio cinema, è il mio amore proprio, è quello che è una delle varie componenti che mi fa alzare al mattino, no? Sapere che ci sono queste cose qui nel mondo, poi invece come attore fare questi film qua è molto difficile, è quasi impossibile, allora me li sono musicati io, me li sono fatti io.
Mi sembra giusto.
Spero anche, Spero anche con i videoclip futuri, anche se è un media che sta cambiando molto, no? Ormai i videoclip di un certo tipo sembrano, stanno quasi per estinguersi, secondo me. Si andrà verso fare mini videoclip di tutte le tracce di un disco, forse. Questo è quello che dicono qua a Berlino, quello che...
Beh, lo stanno già facendo in realtà, PJ Harvey sì. L'ha già fatto e tanti altri, insomma è già un modo,
sì, una realtà
sì. già bella avviata. Io prima di farti scegliere un brano di Better Mistakes, di raccontarci un po' qualche retroscena della canzone, ti faccio partecipare al nostro tema del giorno, che riguarda i memorabilia musicali. Stiamo cercando di stimolare il nostro pubblico attraverso Facebook, le mail o gli SMS a rivelarci quali preziosi tesori hanno in casa. Tu ne hai? Dai,
certo,
vantati, bullati!
Mi butto. Sono un collezionista di vinile, perché ho un fratello maggiore che suonava nei gruppi post-punk e via dicendo, quindi anche lui è un grandissimo collezionista, quindi io nel mio piccolo mi sono buttato in questa gara. Ma cosa posso dire? Per esempio in vinile ho una copia del disco che ha fatto con Shuzuka, cioè il Brian Jones dei Rolling Stone, andò in Marocco a fare un disco, il primo disco di world music praticamente, e esistono delle copie in vinile, io ne ho una, ne comprai una in tempi non sospetti da ragazzino. Poi di cose belle in vinile cosa possiedo? Poi penso di possedere tipo 200 dischi di Depeche Mode, tutti i mix e contromix che hanno fatto dagli anni 80 agli anni 90. E varie colonne sonore, comunque quello di Brian Jones è la cosa che mi viene più, forse la cosa più rara che ho.
Sì, è una rarità.
È una bella rarità, è una bella rarità. Infatti un po' ci hai fatto rosicare. E vabbè.
Ma sì, ma non ne parlano mai di questo disco. Alla fine lui era un personaggio molto, era importantissimo, no?
Beh.
Anche quello che ha scoperto Jimi Hendrix, alla fine è stato lui, aveva più voglia già allora di stare in un gruppo normale, no? Si era già levato quasi dai Rolling Stone, e poi è successo quello che è successo. Ma comunque ora mi avete colto di sorpresa, ma in realtà ho tante chicche nella collezione. Vabbè, ho dei Gainsbourg non da poco, per esempio, in vinile originali. Praticamente tutta la discografia, sì. E anche dei Luigi Tenco, dei Gino Paoli d'epoca, i primi dischi.
Bello, insomma. Quindi, mi sembra
spazio
un buon contributo.
Da cantautorato alla New Wave. Comunque io sono per la memorabilia, anzi, totalmente. Infatti ho anche il 12 pollici dei Soft Cell, che si chiama Memorabilia, che sono uno dei miei gruppi preferiti.
Torniamo adesso a parlare, per concludere, di Better Mistakes, e come si diceva,
scegliere una canzone del tuo disco, appunto, e spiegarci in retroscena perché l'hai scelta.
Ma visto che abbiamo parlato di noir, sceglierei un pezzo che magari non viene scelto sempre, che è In flagrante delicto.
Sì.
Che è la numerazione del disco è un po' strana, diciamo che è la traccia numero
3. Sarebbe la 2, ma c'è un intro, insomma.
Esatto,
quindi.
Esatto. Ed è un viaggio nella notte, nel deserto, la storia di questo uomo, forse la storia di questo uomo che vaga e che si chiede che cosa è successo, forse è stato tradito, o forse lui che si tradisce. Non si capisce bene, penso, almeno. E quindi mi piaceva l'idea, no? Classica noir di questo uomo che va alla ricerca, ha bisogno di andare in uno spazio aperto a vagare per mettere in ordine le cose, forse scappa da un crimine, scappa da qualcosa che ha commesso in un raptus e non sa neanche lui, o forse scappa da se stesso.
Noi ricordiamo il disco, si chiama Better Mistakes, firmato Marty, sono in 3. Sontuoso pop orchestrale, abbiatene un assaggio, ascoltatrici e ascoltatori di Maps, con questa In flagrante delicto. Noi ti ringraziamo molto, Andrea.
Io vi ringrazio per questa fantastica intervista, mi avete fatto delle domande molto interessanti, vi ringrazio molto.
È incredibile cosa non riesce a dire un musicista quando gli allunghi due o tre vinili buoni, guarda, è fantastico. Andrea, grazie mille, grazie a te, ascoltiamo un brano di Better Mistakes e ovviamente facci sapere quando ci sarà qualche data qua dalle nostre parti. A presto.
Assolutamente, speriamo presto, ciao a tutti.
Ciao, ciao, buona serata.
Ciao.